Mariologia biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Parte seconda. Nuovo Testamento. L'Annunciazione. Luca 1:26-38. San Luca è il vero artista di Maria Vergine. A lui dobbiamo essere grati perché ci ha delineato la fisionomia più sobria e bella della Madonna, tramandandoci episodi importantissimi che fanno luce sul mistero ineffabile dell'Incarnazione. Storico attento e fedele, egli ha passato al vaglio dell'investigazione le notizie e i racconti del suo Vangelo, garantendoci così una lettura di fatti realmente accaduti e documentati. Ma quale è stata la fonte delle notizie contenute nei primi due capitoli del Vangelo di San Luca? L'unica risposta certa è questa. Solo Maria Santissima era la protagonista e depositaria degli eventi narrati nei Vangeli dell'infanzia. Ella fu la testimone oculare, dice il Laurentin. Solo lei quindi è la fonte e la matrice dei racconti riportati nei primi due capitoli di San Luca e di San Matteo. Maria, unica testimone dell'Annunciazione, scrive il testa, principale protagonista degli altri avvenimenti. Avrà San Luca conosciuto di persona la Madonna? Avrà ascoltato direttamente da lei i racconti dell'infanzia? È possibile. Forse si potrebbe anche ipotizzarlo come probabile. Così ha fatto il Garofalo scrivendo che possono considerarsi probabili, oltre che possibili, uno o più incontri del medico evangelista con la madre di Gesù per raccoglierne le confidenze. Non più di questo, però. È da ritenersi certo, invece, che le notizie dei Vangeli dell'infanzia provengono solo da Maria Santissima, o direttamente o indirettamente, tramite San Giovanni, forse. Nel sesto mese. È un dato storico e cronologico questo, che rapporta l'annuncio a Maria con la gravidanza di Santa Elisabetta. Il precursore, San Giovanni Battista, precede di 6 mesi Gesù il Salvatore, facendo già strada, può dirsi, all'atteso Messia. L'angelo Gabriele è lo stesso angelo apparso a Zaccaria. L'identità dell'angelo vuole significare l'unità del disegno salvifico e la stretta unione fra San Giovanni Battista, il precursore, e Gesù, il Messia. Fu mandato da Dio. Il piano della salvezza parte da Dio, che manda il suo messaggero a recare l'annuncio dell'arrivo del Salvatore. Dopo quello del precursore, ecco ora l'annuncio del Messia atteso dalle genti. L'attuazione del piano registra puntualmente le sue scadenze. I fatti sono strettamente collegati fra loro, interdipendenti e nello stesso tempo ben diversi. In una città della Galilea chiamata Nazaret, ossia in un povero villaggio di circa 500 abitanti situato su una collina dei monti di Galilea. Nazaret appare talmente sconosciuta che non viene mai nominata in tutti i libri del Vecchio Testamento. «Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono?» esclamò il pio Natanaele. Modo di agire di Dio, scrive il Leonardi, contrapposto a quello umano. Il più grande avvenimento nel luogo più umile. Tuttavia, il nome Nazaret probabilmente significa germoglio. E Gesù, chiamato il Nazareno, realizza la profezia di Isaia, che chiama appunto germoglio il Messia. Un ramoscello spunterà dal tronco di esse e dalle sue radici crescerà un germoglio. A una vergine. Il termine greco parthenos, vergine, era già stato usato dai 70 nel tradurre la parola ebraica halmak della celebre profezia di Isaia. San Luca presenta Maria appunto come la Vergine, e precisamente quella Vergine predetta dal profeta Isaia. Certamente, afferma il Leonardi, Luca ha voluto usare già questo termine per preannunciare il vaticinio di Isaia 7,14, che avrà gran parte nelle prossime parole di Gabriele. Promessa sposa. Molto si è discusso su questa espressione, senza arrivare a un accordo su tutta la linea. Si afferma da tutti che la celebrazione del fidanzamento fra gli ebrei era già vero matrimonio e che la fidanzata veniva chiamata già sposa. Dopo il fidanzamento, però, per un certo tempo, al massimo un anno, la fidanzata restava presso i suoi, e il giorno in cui lo sposo introduceva la sposa in casa, si celebravano solennemente le nozze per più giorni e iniziava la coabitazione. All'annuncio dell'angelo, Maria coabitava già con San Giuseppe? La risposta è contrastata. Autori antichi e recenti lo affermano, altri lo negano. Le difficoltà permangono da una parte e dall'altra. A un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La discendenza davidica del Messia è giuridicamente assicurata con San Giuseppe, che è appunto della casa di Davide. Non è detto però che l'inciso della casa di Davide non debba essere riferito anche a Maria, o forse solo a Maria, già che per San Giuseppe vale quanto San Luca dice chiaramente al capitolo 2, versetto 4. La consuetudine di sposarsi fra membri della stessa tribù, la necessità o almeno la convenienza di attribuire al Messia una discendenza davidica non soltanto legale, ma anche effettiva di sangue davidico, e infine l'affermazione chiara e incisiva di San Paolo ai Romani, Gesù nato dal seme di Davide secondo la carne, ossia la carne di Maria sua madre, fanno pensare ciò che la tradizione pressoché costantemente ha affermato, la discendenza davidica di Maria Santissima. La Vergine si chiamava Maria. Per la seconda volta San Luca parla espressamente della Vergine. Questa sottolineatura è da collegarsi con il celebre vaticinio di Isaia sulla Vergine, che sarà la Vergine Madre dell'Emanuele, ed è da intendere nel senso di un proposito di verginità da parte di Maria, che l'Evangelista San Luca vuole in qualche modo anticipare, secondo il suo stile caratteristico dell'uso della figura letteraria, chiamata appunto anticipazione allusiva. Il nome di Maria, portato per la prima volta dalla sorella di Mosè, era molto comune ai tempi della Madonna e ha avuto molti significati secondo le varie etimologie egiziana, ebraica, ugaritica. Amata da Dio, bella, signora, eccelsa. Entrando da lei. C'è da notare qui la concretezza dell'apparizione dell'angelo a Maria, come è descritta da San Luca, contro coloro che vogliono parlare di locuzioni e dialogo solo interiore fra Maria e l'angelo. Si noti, scrive il Pietrafesa, che il racconto dell'Annunciazione non può essere ridotto a una visione immaginaria. San Luca parla di angelo entrato da lei, angelo che si parte da lei. Un tale linguaggio non fa pensare in nessun modo a una semplice visione. L'angelo disse: «Ti saluto». Il termine greco adoperato da San Luca è kaire. Etimologicamente, kaire significa rallegrati. Tuttavia, nel senso corrente della traduzione, esso doveva corrispondere al saluto ebraico shalom, che significa pace, e al latino ave, che significa appunto ti saluto. Un saluto deferente e nobilissimo che l'angelo Gabriele rivolse a Maria come un suddito alla propria regina. In radice però sembra che non si possa né si debba escludere che San Luca con quel kaire abbia voluto esprimere insieme al saluto riverente anche la gioia dell'arrivo del Messia tanto atteso e già in tal senso vaticinato anche dai profeti Sofonia, Gioele, Zaccaria, Michea. O piena di grazia. L'angelo chiama Maria con una espressione che la scolpisce e la svela nella sua realtà più arcana. Ella è la creatura piena di grazia. In greco l'espressione è un participio perfetto passivo, che caritomene, non facilmente traducibile in italiano. Altre traduzioni proposte sono queste: esaltata in grazia, prediletta, privilegiata, gratificata. La traduzione della Vulgata, piena di grazia, è certamente buona, pur non esprimendo ogni sfumatura del senso greco. La pienezza di grazia di cui si parla è ovviamente quella soprattutto spirituale, che tuttavia non esclude anche quella fisica, così come si tratta della grazia santificante, grazia gratum faciens, e non di una grazia gratis data. L'eccezionalità del saluto rivolto dall'angelo a Maria non sta tanto nelle singole espressioni che si incontrano separatamente anche in altre pagine dell'Antico Testamento, quanto nella congiunzione delle due espressioni rallegrati e piena di grazia. Ciò non si verifica per nessun'altra creatura nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Perciò Origene poté scrivere: poiché l'angelo salutò Maria con espressioni nuove che non ho mai trovato nella scrittura, è necessario dire qualcosa a riguardo. Non ricordo infatti di aver letto in nessun altro luogo della Sacra Scrittura queste parole: rallegrati, o piena di grazia. Né queste espressioni vengono mai rivolte ad un uomo. Solo a Maria era riservato tale saluto speciale. San Luca, inoltre, lascia anche intendere, seppur non espressamente, che Maria abbia avuto la pienezza di grazia fin dal primo istante del suo concepimento. Infatti, l'uso del participio perfetto passato, che caritomene, sta ad indicare una realtà che si porta con sé dal passato e quindi estensibile anche al primo inizio dell'esistenza. C'è qui uno dei fondamenti impliciti della verità dell'Immacolata Concezione, che esclude ab origine qualsiasi presenza del peccato ed è solo, appunto, pienezza di grazia. Il Signore è con te. Il trittico del saluto angelico si completa con quest'altra espressione, che non è un augurio, ma è l'affermazione di una realtà presente. Il Signore è con te. Nello stesso tempo questa espressione contiene la promessa di una speciale assistenza divina per una grande missione da compiere. Infatti, nella Sacra Scrittura, tale espressione non è comune, ma va riferita o al popolo di Dio, bisognoso in modo speciale di assistenza, o a una persona singola chiamata a svolgere un grave compito. Riguardo a Maria, quindi, l'angelo fa capire che le viene affidata una importante e difficile missione, la maternità divina e corredentiva, che porterà a termine con l'aiuto speciale del Signore per la salvezza del popolo di Dio che ella ora rappresenta, dando inizio alla nuova alleanza. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. Il contenuto eccezionale delle parole dette dall'angelo venne subito percepito, sia pure genericamente, dall'umile Vergine Maria, che ne rimase turbata, impaurita, e che ci riflette sopra per cercare di coglierne subito l'esatta portata. Certo, la dimestichezza con le sacre pagine della Bibbia dovette farle subito intuire che quel saluto angelico era la premessa di qualcosa di grande a cui ella veniva chiamata. Proprio lei, che così radicata nell'umiltà, restò tutta confusa a sentire tale lode magnifica, o piena di grazia. La mente, però, le rimase serena, ed ella rifletteva, anzi dialogava con se stessa, sul significato di un tale saluto così straordinario. Quanto tempo sia durata questa sua riflessione non si sa, ma l'angelo non tardò a tranquillizzarla. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio». Nel suo turbamento, Maria non rispose nulla al saluto dell'angelo. Vergine veramente prudente, prima di rispondere, voleva comprendere il senso più profondo delle parole angeliche. Ma l'umiltà le impediva di liberarsi dalla confusione e dal turbamento, per quel che di grande le parole dell'angelo facevano presentire. A questo punto interviene l'angelo a tranquillizzarla con familiarità, chiamandola per nome, «Non temere, Maria», e a rassicurarla da parte di Dio perché ella, oltre ad essere già piena di grazia, avrà anche una singolare forza e assistenza divina per compiere una grande missione. E quindi, prima ancora di svelarle il contenuto del messaggio divino, l'angelo garantisce già all'umile Vergine che in Dio ella ha a disposizione ogni benevolenza e sostegno per svolgere il grave compito che le viene affidato. Un esempio significativo del passato è quello della regina Ester, la quale salvò il suo popolo dall'eccidio perché trovò grazia e favore al cospetto del re Assuero. Quanto più Maria ha trovato grazia presso Dio per inaugurare l'era della redenzione universale. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Qui inizia l'oggetto del messaggio divino, espresso nei termini di una vera profezia. Maria, la Vergine, concepirà e partorirà un figlio a cui metterà il nome di Gesù, che significa Salvatore. L'espressione adoperata dall'angelo ricalca ed evidenzia quella di Isaia. La Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. San Matteo, del resto, nel suo Vangelo, aveva già richiamato esplicitamente e aveva riportato appunto il celebre vaticinio di Isaia a conferma della concezione virginale operatasi in Maria. Il nome viene imposto al bambino dalla madre. Ciò va contro la norma secondo cui spetta al padre mettere il nome al figlio e sta ad indicare con incisività la parte attiva e unica avuta dalla madre in questo evento. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Con alcuni adattamenti, l'angelo descrive nel suo messaggio profetico, rapido e incisivo, la personalità straordinaria del figlio di Maria Vergine, richiamando insieme la profezia di Natan a Davide e la profezia di Isaia sul Messia futuro, da lungo tempo atteso discendente regale di Davide. L'idea della grandezza e della durata per sempre del regno del Messia, che non avrà mai fine, esprime un contenuto extratemporale, non applicabile a creature mortali e a realtà terrestri, per quanto eccezionali possano essere. C'è di più. L'espressione «sarà grande», senza alcun'altra specificazione, era applicabile unicamente e solo a Dio, nel linguaggio biblico. E la differenza appare evidente nel raffronto con Giovanni Battista, del quale l'angelo disse che sarebbe stato grande davanti a Dio, mentre di Gesù dice che sarà grande, figlio dell'Altissimo. A questo punto la Vergine, illuminata e stupita, ha cominciato a comprendere l'immensità della cosa che la sovrasta, ossia la proposta di diventare la madre del Figlio dell'Altissimo. Ciò significa che il Figlio di Dio si fa suo figlio. Il turbamento iniziale, allo straordinario saluto dell'angelo, le aveva fatto presentire qualcosa di eccezionale che adesso comincia a conoscere nella sua portata e consistenza. È la maternità divina. Gesù è chiamato grande, riflette con acume il Battaglia, in senso assoluto, alla maniera di Dio, chiamato grande da Davide, dopo aver ricevuto la promessa messianica che viene subito dopo richiamata. La grandezza è un attributo di Dio e compete a Lui solo. Del resto, la grandezza di Gesù è descritta dall'attributo che segue. Sarà chiamato Figlio dell'Altissimo, che esplicita in modo chiaro e divino la promessa fatta da Dio a Davide riguardante il futuro Messia. Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Il figlio di Maria sarà anche il figlio di Dio. Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». Di fronte a questo meraviglioso annuncio, però, la Vergine viene a trovarsi in imbarazzo, ma non per la grandezza sublime della maternità annunciatale, bensì per il modo con cui poter realizzare tale maternità. L'imbarazzo parrebbe inspiegabile perché, al contrario, ella è proprio nelle condizioni ideali per poter concepire un figlio. È la giovane sposa di Giuseppe. A quale giovane sposa non arriderebbe l'augurio di avere un bel figlio? È ovvio perciò dover ammettere che l'imbarazzo di Maria è dovuto a un suo preciso impegno, voto o promessa, di non conoscere uomo, ossia di essere e di conservarsi vergine. Diceva bene Sant'Agostino che certamente Maria non avrebbe detto quelle parole se non avesse offerto in voto a Dio la sua verginità. Infatti, solo ammettendo la consacrazione verginale di Maria a Dio si comprende perché ella venga a trovarsi di fronte a un dilemma insolubile. Come conciliare la sua offerta verginale a Dio con la richiesta della maternità da parte di Dio? Come diventare madre senza venir meno all'impegno di consacrazione verginale a Dio? Alcuni studiosi non ritengono plausibile tale dilemma perché un proposito di vita verginale a quei tempi pare che fosse piuttosto impensabile. Ma risponde bene il Laurentin, smentendo e affermando che comunque Maria era spiritualmente in condizione di essere all'avanguardia di questa scoperta. E d'altra parte è stato rilevato che la risposta di Maria equivale a una presa di posizione chiara e ferma. L'obiezione di Maria, scrive infatti il Battaglia, è perentoria perché è formulata con il presente indicativo che in greco indica un'azione continuata, non momentanea ed episodica. Questo è possibile solo se pensiamo che i due sposi, Maria e Giuseppe, abbiano deciso insieme, dopo il loro matrimonio, di vivere ambedue in verginità. A questo voto di verginità nel matrimonio pensa certamente Luca quando ci presenta Maria, fin dall'inizio con insistenza, come vergine, sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. In ogni caso, su questo punto del voto o del proposito di verginità di Maria, riteniamo che si debba considerare esauriente e definitivo lo studio ampio e specializzato del Greystone, il quale arriva a questa ferma conclusione. Dopo molta ponderazione, noi riteniamo che l'interpretazione tradizionale, cioè il proposito di verginità di Maria, come abbiamo dimostrato in precedenza, offre l'unica spiegazione ragionevole e soddisfacente delle parole di Maria. E più recentemente il Feuillet ribadisce anche lui la tesi del proposito di verginità, perché la domanda di Maria «come è possibile? Non conosco uomo» si spiega bene solo con l'ipotesi del proposito di verginità perpetua. Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo». L'angelo tranquillizzò subito la Vergine, sciogliendole il dilemma, con poche e sublimi parole, per svelare la realtà della concezione virginale che avverrà in lei ad opera dello Spirito Santo. Gesù è il nuovo Adamo, la nuova creatura fatta da Dio attraverso Maria Vergine. Lo Spirito Santo è la potenza dell'Altissimo, è Dio uno e trino che interviene nell'incarnazione, ma l'opera è attribuita per appropriazione alla terza persona della Santissima Trinità. San Luca è l'Evangelista dello Spirito Santo. Qui lo Spirito Santo, potenza dell'Altissimo, interviene per l'incarnazione del Verbo nel seno vergine di Maria. Ed è proprio Maria, quindi, che per prima, attraverso il messaggio angelico, riceve la rivelazione del mistero della Santissima Trinità e la discesa dello Spirito Santo. «Per la Vergine», scrive il Danieli, «quel momento è una Pentecoste anticipata, momento supremo di grazia e santità». E l'operazione ineffabile dello Spirito Santo nella concezione umana e verginale del Verbo rese Maria sposa dello Spirito Santo. Il verbo adombrare, poi, e l'immagine dell'ombra o della nube hanno un significato caratteristico nel linguaggio biblico, notificando la presenza di Dio nella tenda del convegno e nel tempio di Yahweh, dove si trovava l'Arca Santa. Anche Maria, adombrata dalla potenza dell'Altissimo, viene trasformata in un vero tabernacolo dell'Altissimo, in un santuario della presenza viva di Dio che si fa anche suo figlio. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Per la presenza e l'operazione dello Spirito Santo nel seno verginale di Maria, la novella concezione non sarà solo prodigiosa, ma divina, ossia avrà come frutto non un bimbo solo eccezionale, ma anche santo e figlio di Dio. Siamo quindi alla generazione umana del figlio di Dio. I due termini santo e figlio di Dio sono la riaffermazione ancora più esplicita della divinità di Cristo. In realtà, per la concezione verginale di un uomo poteva bastare un semplice intervento della potenza divina, come nel caso analogo della sterilità divenuta feconda in Elisabetta. Ma per la concezione verginale di un uomo Dio era necessaria la presenza stessa di Dio nel seno materno, come avvenne appunto in Maria con la discesa dello Spirito Santo. Molto bene ha scritto in proposito il Laurentin. L'intervento dello Spirito Santo nella nascita virginale non ha tanto la funzione di operare tale generazione, quanto piuttosto di garantire la filiazione divina di colui che non è affatto nato dall'uomo. Si tratta di una differenza nei confronti degli altri personaggi menzionati sopra, personaggi che non hanno una filiazione umana e sono poi più o meno adottati da Dio. La stessa espressione «sarà chiamato figlio di Dio» ha valore non soltanto logico, ma anche ontologico di conferma della divinità del figlio di Maria, dal momento che «sarà chiamato», in linguaggio biblico, vuol dire sarà realmente e verrà riconosciuto figlio di Dio. In tal modo l'unigenito del Padre, il Verbo, come dice San Giovanni, diventò realmente l'unigenito di Maria. Il mistero dell'incarnazione del Verbo si realizzò così, con azione congiunta divina e umana dello Spirito Santo e di Maria, come è detto nel simbolo di fede. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Non c'è da dubitare a questo punto che Maria Vergine abbia compreso, e molto più profondamente di chiunque altro, tutto il contenuto essenziale delle parole dell'angelo che debbono compiersi in lei, ossia l'elezione a madre del Figlio di Dio, Messia e Salvatore degli uomini, e il concepimento virginale del Figlio di Dio ad opera dello Spirito Santo. Non comprendere questo contenuto essenziale e reale del messaggio angelico avrebbe significato da parte di Maria Vergine non dare un assenso vero alla richiesta dell'angelo, non esercitare affatto la fede in quelle realtà misteriche e, in definitiva, non diventare per nulla madre di Dio, bensì semplice e incosciente incubatrice del Verbo incarnato. Ha scritto giustamente e acutamente il De Azevedo: «La maternità si distingue dalla mera generazione o procreazione, che avviene in tutto il regno animale, per il carattere razionale e volontario che differenzia l'uomo dall'animale, che è proprio e specifico della natura umana. Dove non c'è coscienza o volontarietà, non c'è vera maternità, né paternità, né filiazione. Anche se il nuovo essere ha la stessa natura di chi l'ha procreato, non è tuttavia vero figlio se non è nato da persone in quanto tali, ma dalla loro carne e dai loro impulsi animali. Perché la fecondità umana dia origine a una relazione di maternità o paternità, è indispensabile un'attività spirituale, ovvero un'accoglienza previa e incondizionata della persona generata. Accoglienza che può essere generica e virtuale, ma che deve esistere, altrimenti i procreatori non sono veri genitori. Accade infatti di frequente che i genitori non vogliano il figlio, fino al punto di ucciderlo prima della nascita. Molte volte finiscono per accettarlo per mera rassegnazione. In tal caso, Dio solo sa se questa accettazione sia un'accoglienza virtuale di fondo e perciò ci sia vera paternità, o si configuri semplicemente come adozione di un essere umano che non si osa o non si riesce a distruggere e che finirà per essere trattato come se fosse un figlio, non essendo tale di fatto. Maria non adottò Gesù. È vera madre di Dio, il che significa che Maria accolse con piena coscienza e volontarietà l'incarnazione nel suo seno virginale della seconda persona della Santissima Trinità. Diversamente, non sarebbe madre, ma solo la causa biologica del corpo di Cristo. Bisogna dunque affermare che ella era perfettamente cosciente di accogliere una persona divina. Se avesse pensato che stava per generare semplicemente un uomo, avrebbe sbagliato e la persona reale nata dal suo grembo purissimo non sarebbe stata suo vero figlio. Perciò nella Lumen Gentium, con frase breve e incisiva, è detto che Maria Vergine, all'annuncio dell'angelo, accolse nel cuore e nel corpo il Verbo di Dio, dove il termine cuore sta ad indicare chiaramente la sede dell'intelligenza e della volontà, oltre che dell'affettività dell'uomo, secondo il senso biblico più genuino. E nella Redemptoris Mater, il Papa Giovanni Paolo II ha scritto che all'Annunciazione Maria credette che per la potenza dell'Altissimo, per opera dello Spirito Santo, sarebbe diventata la madre del Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. A conferma della possibilità di un evento così straordinario quale è la maternità divina e virginale, l'angelo offre a Maria spontaneamente un segno. Si tratta di un segno prodigioso, il segno della maternità di Elisabetta, anziana parente di Maria, afflitta per tanti anni dalla sterilità e ora gravida al sesto mese di Giovanni Battista. Il segno, è chiaro, è in rapporto all'onnipotenza divina, chiamata in causa ora per compiere in Maria la concezione virginale del Verbo, un evento tanto più straordinario di quello compiuto in Elisabetta. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. La diversità dello schema di questa annunciazione dalle altre annunciazioni è data proprio da quest'ultimo punto, ossia dal consenso che Maria presta al messaggio dell'angelo. Tale consenso, dato da Maria, esprime la partecipazione libera dell'uomo, dell'umanità, all'opera della salvezza. Nella libertà di Maria, in quell'istante, erano racchiuse tutte le volontà, le ansie e le attese dell'uomo bisognoso di redenzione. E la novella Eva disse il suo sì, pieno e totale, all'angelo della luce, così come la prima Eva aveva detto il suo sì all'angelo delle tenebre. Di più, la risposta data da Maria all'angelo esprime anche, oltre il consenso, una dedizione umile e incondizionata al piano di Dio affidato a lei. Tale dedizione svela l'ineguagliabile fede di Maria, che provocherà l'ispirata esclamazione di Elisabetta e offre il modello perfetto dell'obbedienza, animata dalla carità più grande per la salvezza degli altri. L'ultima parola è a Maria, scrivono il Saldarini e il Moraldi. Il suo è un atto di obbedienza, ma soprattutto di fede alla parola di Dio. Come l'economia della promessa inizia con l'atto di fede di Abramo, Genesi 15:6, così quella del Nuovo Testamento si inaugura nell'istante in cui Maria pronuncia il Fiat e concepisce Gesù, che ricapitola in sé tutta l'umanità e l'universo. Non è improbabile che Luca, esprimendo il sì di Maria con lo stesso verbo usato per esprimere l'ordine creativo di Dio, abbia voluto suggerire che è il momento di una nuova creazione. Inoltre, l'espressione usata da Maria, serva del Signore, richiama da vicino la celebre pagina di Isaia sulla missione soteriologica del Messia, servo di Yahweh. Anzi, è appunto il femminile dell'espressione servo di Yahweh, come afferma il Danieli. Questo richiamo dice due cose importanti. Innanzitutto, la stretta unione della serva del Signore con il servo di Yahweh nell'unica opera della salvezza. Inoltre, la condivisione nelle vicende dolorose del servo sofferente, immolato per la redenzione degli uomini. Maria Vergine, nell'usare quell'espressione, non tanto accettò, quanto donò tutta se stessa all'opera redentiva, come madre corredentrice, come umile socia dell'uomo dei dolori, trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. In conclusione, riflettendo sulla pericope lucana dell'Annunciazione, abbiamo scoperto in essa una ricchezza inesauribile di contenuto, anzitutto cristologico, incentrato nell'incarnazione del Verbo nel grembo vergine di Maria. Di contenuto mariologico, evidenziato dall'annuncio fatto a Maria, piena di grazia, chiamata alla maternità divina e corredentiva. Di contenuto escatologico o apocalittico, espresso da Maria che inaugura gli ultimi tempi, svelando la luce dei misteri salvifici. Meditando l'episodio evangelico dell'Annunciazione, infine, diventiamo sempre più consapevoli di questa realtà che meglio di tutti ha capito Maria Vergine: che il suo figlio è figlio di Dio, che il suo padre è Dio Padre, e che questo figlio di Maria è venuto così sulla terra in forma umana ad opera dello Spirito Santo per soffrire e morire sulla croce, e così salvare il suo popolo dai peccati. Come Maria e attraverso Maria, anche noi non dobbiamo tanto accettare il fatto, quanto donare noi stessi all'opera redentiva con la stessa fede e obbedienza dell'ancella immacolata, il frutto perfetto di una redenzione perfetta, la cui fede conduce alla beatitudine della risurrezione. Beata quae credidisti, quoniam perficienturea, quae dicta sunt tibi a Domino. Avete ascoltato Mariologia Biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice, parte seconda, Nuovo Testamento, l'Annunciazione.